Un altro messaggio veramente bellissimo da parte di un fratello che credo è molto speciale, è un nuovo fratello, si chiama Elio, e dice: cari fratelli, sono un seguace di Gesù Cristo e seguo ogni giorno le vostre argomentazioni da YouTube. Le trovo molto interessanti e coerenti con i testi biblici. Le vostre esortazioni, guidate dallo Spirito Santo, mi incoraggiano. E spesso quando in preghiera credo a Dio alcune cose, ecco che attraverso la vostra radio Egli mi risponde. E questo mi conforta molto e mi ravviva la fede e me la irrobustisce. Tutto questo mi consola in quanto sono un credente di 80 anni e vedovo. Ma il Signore è meraviglioso, non abbandona i Suoi figli e mi consola, mi sprona a perseverare e a aspettare il Suo ritorno. Se Egli viene quando sono ancora in vita. E quante volte, quando penso che lo godrò per eternità, mi sento una gioia immensa, pregustando già le meraviglie del cielo in sua compagnia, e mi sembra di avere 20 anni. Dopo questa premessa, desidero che mi chiariste come è venuto fuori il papato, cioè in base a quale scrittura biblica. Grazie, che Dio vi benedica sempre e porti avanti questo vostro compito che esorta, chiarisce, conforta e sicuramente converte. Un abbraccio nel Signore.
Grazie Gesù. Alleluia.
Gloria a Dio, questo è veramente un gioiello di fratello.
Grazie.
80
Signore.
Anni si sente come a 20 anni perché è pieno di Spirito Santo. Incredibile.
E sai, uno può decidere di non invecchiare. La carne, le rughe, ma dentro nel cuore puoi rimanere tanto giovane quanto vuoi, solamente con la magia dell'amore.
Grazie Gesù.
Grazie,
un esempio. Elio, sei un esempio, ti abbracciamo. Grazie Gesù. Giuseppe, come è uscito fuori il papato?
Vuoi sapere come è uscito fuori, diciamo, la bugia del papato o da cosa? Cioè,
devi mostrarlo con le scritture che è una bugia.
Non ho parlato stamattina della pietra?
Sì.
Si tratta di quella, no? Matteo 16, Gesù chiede ai discepoli: chi dice la gente che sia figlio dell'uomo? Leggi tu? Ce l'hai, Matteo 16, al 13 devi andare.
Matteo 16, 13.
Fino avanti.
19.
Sì.
Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi? Chi dite che io sia?
Quindi la domanda è questa, la chiave. Chi dite voi che io sono? Questa è la chiave della risposta per questo fratello, per Elio.
E Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente.
Ecco, tenete presente questa risposta: tu sei il Cristo. E andate avanti a leggere questo capitolo, perché è lo stesso paragrafo.
Gesù replicando disse: tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anche io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli.
Va bene, leggi anche di nuovo la scrittura, detto prima, 1 Pietro 2, 6, 7, vi ho detto prima, la ripetiamo.
Quindi questo è Pietro stesso che scrive, 1 Pietro 2, 6 e 7. Infatti si legge nella scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare.
Va bene, cioè cosa hanno fatto questi religiosi? Hanno preso questa scrittura che Gesù gli dice: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la chiesa, cioè hanno giocato col nome di Pietro, che vuol dire pietra. Però se tu guardi nell'originale greco, le parole cambiano. P Pietro è Petrus, vuol dire sasso, pietra, e invece Gesù, su questa chiesa edificherò la mia chiesa, lì la parola cambia, non è più Petrus, pietra, ma è la parola greca Petra, che vuol dire roccia. Hai capito? Questa montagna è fatta di pietra. Invece a Pietro gli ha detto, tu sei un Petros, sei una pietra, capito? Quindi siccome Pietro vuol dire così, vuol dire pietra, vuol dire un sasso, e allora lì si può giocare con le parole. Mm-hmm. Però si può anche interpretare che Pietro è stato per un po' di tempo la guida della prima chiesa. Quindi si può interpretare così. Però no, Pietro non è il fondamento della chiesa. La chiesa c'è anche Abele, c'è Abramo, c'è Isacco.
Sì.
C'è Giacobbe, sì. Come fai Pietro a essere il fondamento di tutti questi qua?
Giusto.
La Chiesa è universale, è cominciata con Abele la Chiesa, va bene? E quindi Pietro cosa c'entra con Abele? Quindi è logico che la pietra è Gesù, va bene, il fondamento. Come appunto abbiamo letto, 1 Pietro 2, 6, dice la pietra angolare è Cristo, va bene? Leggiamolo anche, queste sono le parole di Pietro, leggiamolo nelle parole di Paolo, Efesini 2, 20 e 21.
Efesini 2, 20 e 21. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare.
E non è Pietro Cefa.
No, è Gesù Cristo la pietra.
Appunto.
È chiaro. Sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore.
Quindi il papato è sorto su questa misinterpretazione della scrittura che la Chiesa universale, la Chiesa è eterna. Eterna, durerà fra un stramiliardo di anni, la Chiesa continuerà. Su Pietro, ma non scherziamo per cortesia.
Sì, la Chiesa di Gesù, non la Chiesa cattolica.
Su Pietro sarà basata la Chiesa di Pietro, su Paolo sarà basata la Chiesa di Paolo, su fratello Giuseppe la Chiesa dello Spirito Radio Blast, ma la Chiesa mondiale.
Corpo di Cristo.
È il corpo di Cristo mondiale da Abele fino a... Non c'è fine, non c'è fine. Va bene, non può essere usato su Pietro.
Sì, sì,
quello
sì.
Rinnegato Gesù tre volte è un peccatore come gli altri, no?
Sì,
quindi
sì, sì.
Va bene.
Sì.
Quindi il papato cosa ha fatto? Ha basato, loro si credono a discendenza di Pietro, e discendenza di Pietro forse lo sono nelle dottrine che sbagliate che adesso c'hanno, però non sono discendenza di Cristo. Cos'è che dice Paolo 1 Corinzi 1? Alcuni dicono io sono di Apollo, l'altro dice sono di Cefa, Pietro, l'altro dice sono di Paolo, e Paolo gli dà botte a tutti quanti, schiaffa a pesci in faccia. Ma che? Cristo è diviso, volete svegliarvi per cortesia? Va bene?
Sì.
E questo è il papato nato dalla misinterpretazione. Ora, poi il papato discende anche da... diciamo, prendi 1 Timoteo 4, 1 a 3.
1 Timoteo 4, 1. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni.
Questa è un'altra interpretazione giusta da dove viene papato.
Ah no, non viene da qua.
Sì, viene... Loro non lo ammettono, ma papato viene dall'apostasia,
okay,
che non dovrebbe esistere. Contiene la legge.
In quel senso sì. Verso 2. Sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati, perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazie.
Quindi dice dottrine di demoni, no?
Sì.
Per esempio il celibato. Sai, in Australia le autorità australiane stanno chiedendo alla Chiesa di cambiare le regole della confessione, che quando un debosciato, un disgraziato, un degenerato di prete pedofilo va a confessarsi, invece di dirgli quattro Ave Marie e cercati un altro ragazzino da pedofilizzare, lo vanno a denunciare invece.
Mm-hmm.
Invece cosa fanno? C'è un prete pedofilo va a confessarsi da un altro prete che lui sa anche lui che è pedofilo anche lui, e quello gli dice quattro Ave Marie, due per te, due per me e andiamo avanti. Invece i politici in Australia stanno dicendo voi dovete denunciare i preti che confessano la pedofilia perché è illegale. E allora i preti dicono no, quello è ancora segreto. cioè anche questa confessione, cioè fuori binario, anche quella lì. Quindi questa cosa del dottrina, qui li chiamo dottrina di demoni che proibiranno matrimonio. Proibire il matrimonio a un prete è una dottrina di demone che genera la pedofilia, genera l'omosessualità, genera la fornicazione. Va bene? Tanti poveri preti condannati alle tentazioni carnali, va bene? E tante altre false dottrine che vengono mischiate con un poco di Vangelo, pochissimo.
Sì,
Chi
sì.
è che gliel'ha detto a questi falsi profeti che il prete deve stare celibe? Quando Abramo era sposato, Isacco,
Sì,
Giacobbe,
sì,
persino
sì.
Gesù è sposato. E io
Non
so,
ancora. Non ancora.
e con la Chiesa.
Sì.
Gesù mica è celibe, è sposato con la Chiesa, d'accordo? La cosa più triste è che in queste religioni ci sono imprigionate tante dolci anime sincere, va
Sì,
bene?
è vero.
Giacomo 5:5.
Sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate. Avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage.
Sta parlando anche di questi preti degenerati, vedi la banca dello Ior, i festini di pedofilia in Vaticano a luci rosse, questi disgraziati. Stanno distruggendo la Chiesa Cattolica, che qualcosa di buono c'era. Guarda, qui c'è un giornale, c'è il giornale Blasting News. Ecco,
Sì,
cosa dice?
Vaticano travolto da festini a luci rosse e droga. Fermato un monsignore.
In Vaticano, festini, luci rosse, droga. E guarda, un altro giornale, La Città di Salerno. E te l'ho dato, ce
Sesso
l'hai lì.
e droga in Vaticano. Parla il prete salernitano coinvolto nei festini.
Capisci? Australia, la Repubblica, cosa dice?
Australia, abusi sessuali sui bambini. Il premier, una tragedia nazionale.
Capito? Cioè, come dicevo prima, cioè praticamente queste chiese sono diventate un bidone pieno di immondizia. Ci sono i preti sinceri, ci sono stati San Francesco, Sant'Antonio, Don Bosco, e ci sono oggi preti sinceri che sono stati imbambolati in queste chiese, invece di seguire Gesù, tutto un tratto seguono della mondizia. Uscite, per cortesia, uscite, scuotetevi la polvere dai sandali, uscite da queste chiese stramorte che sono piene di pecorelle. E i poveri evangelici che una volta, attraverso Lutero, hanno riformato indirettamente la Chiesa Cattolica, sono lì addormentati a scaldare panche come i cattolici. Svegliatevi, per cortesia, evangelici e cattolici. Uscite da queste catapecchie stramorte, andate nelle strade come Gesù a raggiungere le pecorelle. Angelina.
Amen. Un messaggio da parte di Alessandro che ci ha scritto 4 minuti fa, una scrittura che conferma Atti 4:11. È
Leggila.
sempre Pietro che parla e Pietro stesso dice, in verso 10, Atti 4, dice Gesù Cristo che voi avete crocifisso ed è risuscitato, egli è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata ed è diventata la pietra angolare.
Perfetto, grazie Alessandro.
Atti 4:11.
Cosa vuol dire questo, Atti 4:11? Grazie Alessandro, dice che voi farisei di ieri e farisei di oggi, farisei di ieri hanno rigettato la pietra angolare Gesù. Va bene, i farisei di oggi rigettano la pietra angolare Gesù. Addirittura hanno messo un'altra pietra. Siccome non possono andare alla legge di Mosè, perché è chiaro, non possono andare, e allora hanno messo un'altra, hanno cambiato la pietra completamente. Il diavolo li ha infagottati, li ha imbaggianati e questi stanno seguendo la pietra di Pietro.
Ed è per questo che la Chiesa non sta in piedi, perché sta seguendo la pietra sbagliata. Se sarebbe basata su Gesù, sarebbe veramente forte.
Il Vaticano, come li chiama? La cattedrale, la basilica di San Pietro. Ma perché non le chiami San Gesù? Santo Spirito Santo, Santo Dio.
Amen.
No, San Pietro. Lasciate perdere San Pietro, San Paolo, San Fratello Giuseppe e Santa Sorella Gelsomina. Qui è Gesù la storia. Lo vogliamo capire? Ci vuole entrare nella zucca quadrata che l'alfa, l'omega, il principio e la fine è il contenuto del cristianesimo. È Gesù. Il corpo, noi siamo, è tutto Gesù, dall'A alla Z, non c'è spazio per Pietro. E adesso questi papi che si facevano portare addirittura sul seggiolino in spalla, Dio incarnato sulla terra, Ma per cortesia, povere pecore disgraziate in queste chiese. Fratelli evangelici, andate da questi cattolici e svegliateli un po'. Fratelli cattolici, andate dagli evangelici, voi conoscete la Bibbia meglio di noi, venite a svegliarci per cortesia. I fratelli cattolici devono uscire dalla Chiesa cattolica, andare negli evangelici. Evangelici, conoscete la Bibbia meglio di noi? Loro dicono, logico, venite da noi a svegliarci per cortesia. Come si fa? In chiesa non ti fanno predicare, o vai nelle strade, lo facevo, io sono andato a predicare tra le colonne del Vaticano. Mi nascondevo dietro le colonne a dare i volantini perché se no mi vedeva la polizia e mi fermava. Capito? Quindi si può fare. Oh, Angela, dimmi
Amen.
Che mi sono scaldato troppo.
No, rimaniamo sul soggetto perché il messaggio che segue è un messaggio che Gesù ti ha dato per questo Natale, per tutti i fratelli di tutte le chiese. E c'è anche Maurizio che è un nuovo fratello e chiede nel suo messaggio sempre sulla Chiesa Cattolica, dice: vi voglio ringraziare per avermi aperto occhi e orecchie, mi chiamo Maurizio e vi seguo con molta gioia. Come dobbiamo comportarci noi che frequentiamo la Chiesa Cattolica Apostolica? Attendo vostre risposte, Dio vi benedica. Quindi questo messaggio che segue credo è una risposta a Maurizio, a Elio e tanti altri fratelli, non solo per la Chiesa Cattolica, ma anche Evangelica e Testimoni di Geova e tutte le altre chiese.
Perché Dio ama tutti.
Sì, sì, sì.
Dio vuole bene a tutti.
Sì.
Cattolici, Evangelici, Testimoni di Geova, Mormoni, tutti. La vogliamo smettere queste religioni, per cortesia, tornare nel corpo di Cristo? Tornare sotto il pastore? Noi siamo tutti sotto pastori con la P minuscola. O predicatori, o anziani, io preferirei, a me mi piace quando mi chiamano anziano. Il pastore è Gesù Cristo. Andiamo, Angela.
Amen. E ascoltiamo questo messaggio dopo un canto.
Chi canta?
Zigani, Io voglio una chiesa.
C'è tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore. È tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. È già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo so, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua meduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore? Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apre la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare.